è una domanda delle più stupide, ma come è nata questa cosa? È un po' quello che dicevo prima, no? Il fatto di rapportarti con delle opere d'arte, quindi non guardare la natura e trasformare in opera d'arte, ma reinterpretare un'opera già esistente.
Allora, innanzitutto sono scioccato dalla tua performance vocale, che non immaginavo, lascia perdere la fedeltà, canta, vai,
ma anche essere letta male, sta cosa. No,
cioè direi più o meno, no, nel senso buono del termine, perché non mi aspettavo una voce così, non so se è una contaminazione, ok, ho capito. L'altra parte direi che appunto l'hai già anticipata tu, sacro e profano, è un bravo prete, poi come meccanico delle luci, del sonoro è un disastro. Ho cercato di spiegare un attimino, ma magari mettiamolo tutto schermo, no, poi non va, e poi tanto non è andato uguale, cioè voglio dire, almeno lasciami tentare, ma vabbè. E così tutto su questa linea, tutti i nostri lavori che facciamo insieme a partire dai bigliettini di Natale sono su un percorso un po' così. Sì, certo, sono un sacco di confidenze, ci facciamo un sacco di confidenze, lo confesso io normalmente e non lo solvo mai, però, perché insomma non sono in grado, sì, andiamo l'ultimo magari, postume magari, così, non ho più, comunque no, vabbè, su questo lavoro qui è un lavoro che forse era due anni e mezzo che continuava a dirmi, ma facciamo un libro sulle vetrate, mi piace l'idea, vorrei fare questo, raccontare questo, fare l'altro, allora, sì, facciamo, e poi non si faceva mai, e ovviamente 5 minuti prima di andare di pubblicarlo abbiamo detto, dai allora facciamolo, cioè un mese fa, un mese e mezzo fa, e i libri di solito si fanno nell'arco di tempo molto più lungo, in realtà però sto libro stava covando da tanto, quindi è stato poi effettivamente facile e naturale arrivare anche in tempistiche così assurde come è quello del mese e mezzo per riuscire a concentrare anche i testi, alla fine le foto, io sono un badago, le faccio, sono già belle di suo queste vetrate, quindi ho semplicemente fatto clic, ma tutti i testi andavano fatti, quindi, e poi magari me ne parlerà lui, le notti che ha passato sopra non lo so, però tanto gli scrivo già io tutte le prediche, l'ho aiutato, veramente volevo scriverlo io il libro, non mi ha lasciato, e ho fatto le foto, vabbè, però gli ho detto, ma fino ad anche fino ancora adesso, ma non disvalio in male no. Però ogni tanto glielo dico, sì, belle foto, sai, fai delle foto al Monviso, fai delle belle foto, bravo. E lui dice, sì, tu sei, insomma, ti perdono per tutti i tuoi peccati, ma non ci credo. Comunque, l'idea di come rappresentare delle opere d'arte sono già fatte, perché se le fotografi fai un catalogo, una fotocopia di una cosa fatta da un altro, allora l'idea di invece di dare un'interpretazione mi ha riportato a rivedere, ecco, questo sfondo blu, non c'è più la foto.
In particolare,
come in questa foto qui, mi ricordo, prima dell'era digitale c'era quella analogica dove facciamo diapositive, e queste sono le più grandi diapositive che noi possiamo ancora vedere come dentro a un gigante proiettore gigante, no? Il sole e la lampadina. E le diapositive sono lì incastrate nel muro, e quando il sole punta a una certa ora in un certo punto diretto verso il tramonto sulla parte destra e verso la mattina la parte sinistra, si illumina come una proiezione, no? Quindi su questi banchi, poi ci siamo fatti delle foto anche io e lui, inedite, che vedrete nel prossimo libro, dove ci proiettavamo addosso queste luci e diventavamo colori, diventavamo parte di un'opera d'arte che ti si colorava addosso. E qui vediamo nei banchi, come per esempio nella copertina, invece il pavimento, no? Quasi abbiamo escluso l'opera in sé, ma abbiamo riportato la parte, diciamo, che l'opera proiettava, perché le vetrate, la caratteristica è proprio quella di far passare la luce attraverso e proiettare dei colori, delle scene, delle figure, delle situazioni. Ecco, questa penso che sia proprio la copertina, no? Poi ovviamente nell'impaginazione abbiamo tagliato il pezzo sopra per poter lasciare solo la parte interpretativa o emozionale, no? E non descrittiva come invece lo è l'opera d'arte. È stato un po' più difficile Boschetti, perché non c'era la proiezione ed era semplicemente e magnificamente un dipinto, no? Però l'ispirazione arrivava da qua, no? Quindi anche l'autore ha immaginato i colori della luce e l'ha proiettati su un pennello e su un muro, no? Eccolo qua. Per cui l'arte nel suo contesto poi comunque più interpretativo, anche dalla parte di chi ha dipinto, no? Questa non vetrata. E io non potevo fare altro che inquadrarla e schiacciare, diciamo, cliccare su queste immagini, eccetera. Ce n'è una invece in particolare, quella con le mani, e c'è stato un momento in cui mi hanno acceso le luci, ma era tutto buio. Non c'è, ecco, perfetto. Mi fai proprio bene il prete, ma tutto il resto sei un disastro. Non c'è problema, c'è sul libro, va bene, mi agevola molto il fatto che c'è sul libro, fidatevi, e c'è questa immagine con dei colpi di luce in mezzo alla vetrata e che ha reso in maniera naturale una cosa che neanche io mi aspettavo. Le foto arrivano anche un po' per conto loro, non è che noi possiamo, cioè io posso programmarle, immaginarle, ma in realtà poi quello che succede, quello che poi arriva a diventare dentro il sensore, una volta la pellicola, dentro il sensore, viene quasi in maniera magica, in maniera al di fuori di quello che è la nostra volontà, la mia volontà di fare quell'immagine. Ed è bellissimo, no? Magari appunto, come non in questo caso, ma in quello che vedrete poi sul libro, questa foto che praticamente me ne sono accorto dopo di averla fatta e di essere venuta fuori ciò che poi era meglio avvenisse, no? A volte bisogna anche nelle fotografie lasciar andare avanti l'istinto o magari la casualità, no? Perché è proprio da questi momenti qui che poi vengono fuori delle cose più importanti, insomma, più significative a volte, no? E la luce è così, la luce in un paesaggio non viso, prendiamo pertanto per fare un esempio che abbiamo tutti davanti agli occhi, lo guardiamo, se lo guardiamo per un 5 secondi, 5 minuti più o meno è uguale, ma se già 10 minuti la nuvola che passa, il sole che fa una curvatura, già cambia completamente la visione del Monviso. Al mattino è molto descrittivo, alla sera è molto evocativo, ha una foschia, ha una controluce che non vedi più i canaloni anziché le rocce distinte dalla neve, vedi solo più la silhouette, la sagoma, con dei riflessi magari particolari che ti esaltano magari queste nebbioline serali che ci sono in certi momenti particolari durante certe stagioni. Per cui anche nella fotografia di una vetrata c'è questa componente variabile che nel tempo, anche nei 10 minuti, perché arriva la nuvola o perché magari il sole cambia, ed è interessante, no? Ascoltare questo tempo luce che un fotografo, per il fotografo è tutto, no? Poi a un certo punto, ti è piaciuta questa? Bella, carina. Ma, però poi a un certo punto mi sono chiuso dentro in chiesa. so, per cellulite. Insomma, io ricordiamoci sempre che sono un profano, però si è fidato. Insomma, ho girato un po' e mi sono sdraiato sotto i cenerini. No, non mi oso più chiedere se c'è quella dell'altare.
C'è.
Vai, quella dell'altare. Comunque mi sono sdraiato, cioè, e mi immaginavo durante una cerimonia, io in quel momento sdraiato, oppure arrampicato su quella del cavo dietro al crocifisso. Per cui, insomma, sempre con grande rispetto, ovviamente, penso che ognuno conosce, quindi più o meno, poi io insomma, capisce, no, il peccatore, quindi non ho poi fatto chissà che cosa, insomma, però è stato bello per me, nel silenzio, nella luce, essere dentro quasi un cinema, no, che rifletteva tutti questi colori, e poi avere anche un attimo nel tempo, nella giornata che di solito è di corsa, momenti di ascolto, perché di solito nella giornata si corre, si fa, si disfa, bisogna rimanere in certe situazioni sempre attivi, cioè, in realtà poi la mia fortuna che a volte trovo questi momenti di silenzio e di osservazione, perché sono vitali per un fotografo. Senza saper osservare, senza osservare non potrei mai fare una foto, ecco.
A chi leggerà, chi sfoglierà questo.
Mi è capitato il cambio di una volta, questo lavoro che si è aperto, mi spiego. Mi è capitato domani questa roba, un compositore che mi sono mai fatto una roba, non so, da definire un'opera d'arte, un errore con cui ho finito per prendere è una cosa che mi si può, quindi mi si può pensare, perché dopo un altro punto, quindi non è semplicemente la colpa di tutto, ma bisogna essere veramente molto. Venga la oltre. Ti è capitato, ti capita di sorprendere quello che hai fatto.
Ovvio che sì, cioè sicuramente c'è la bellezza e l'opposto della bruttezza, mi sorprendono tutte e due, sempre con molta forza. Fotografo molto in Sicilia e quando passo davanti a Gela è inevitabile che mi sorprenda sempre tutte le volte queste oscenità dell'uomo che negli anni 60 ha costruito, e davvero mi piange il cuore vedere dove i greci sbarcarono per fondare Gela, questa piana bellissima con i cavalli, eccetera. Ora è ridotta a una macerie industriale, inquinante, devastante, con l'abusivismo edilizio, che certo, così come magari mi sorprende il mare stesso, che comunque passa sempre, no, onda su onda, sempre su questa spiaggia che poi te la modella e ogni volta è sempre diversa, quindi certo che mi commuovo davanti alla bellezza, e così come mi commuovo davanti all'opposto della bellezza, no? E la bellezza non si trova nei posti più belli, la bellezza si trova nelle cose che noi sappiamo riconoscere come bellezza. Io la bellezza l'ho ritrovata anche nella galera, l'ho trovata in mezzo al mare, allo stretto di Sicilia. Io ho fotografato anche questi ragazzi che arrivano con i gommoni e io ho trovato estrema commozione e paradossalmente bellezza in questo approdo, sono entrati in questo porto, cioè dopo tutto il percorso, e c'è una bellezza in questo momento, c'è una bellezza commovente. È ovvio che la bellezza, lo stereotipo della bellezza dobbiamo spogliarlo da quello che è l'ideale di una bellezza, e così vedremo molte più bellezze.
Madonna, infatti ne dico una più bella.